lettura, anche perché abbiamo un altro contributo molto significativo da parte di un compagno che non può essere qui con noi fisicamente in quanto è ristretto nelle sue libertà, che parla proprio del discorso della non sottomissione e della diserzione. Futura anteriore, note sulla non sottomissione. Il primo a chiamarla così, mutando l'espressione degli antimilitaristi della penisola iberica, fu credo Agostino Manni. In genere la si definiva obiezione totale, a indicare il rifiuto sia del servizio militare sia di quello civile sostitutivo. Non sottomissione chiariva meglio che non si trattava di un'obiezione di coscienza più completa di quella prevista dalla legge, ma di un'insubordinazione ad un ordine dello Stato. Quelle componenti pacifiste, non violente, cristiane, che si rifiutarono di indossare una divisa e di impugnare un fucile, furono in genere soddisfatte dall'introduzione nel 1972 del diritto all'obiezione di coscienza. A quel punto, per alcuni di loro, la battaglia continuò sotto forma di autoriduzione del servizio civile, che durava 20 mesi contro i 12 di quello militare, e di rifiuto del congedo militare al termine del servizio civile. Il sacro dovere di difendere la patria, articolo 52 della Costituzione, non veniva messo in discussione, solo si voleva compierlo senza armi. Il nostro invece era antimilitarismo dei senza patria, come infatti si chiamava il bimestrale fondato nel 1978, perché quando lo Stato si prepara ad assassinare si fa chiamare patria. La non sottomissione agli obblighi di leva pretendeva il carcere militare. Di tali strutture in Italia ce n'erano, se non ricordo male, sette. Trascorso l'anno di carcere, a cui spesso si aggiungeva qualche mese supplementare per il rifiuto di tagliarsi i capelli, mettersi sull'attenti o fare il cubo, cioè ripiegare lenzuola e coperte come in caserma, la patria non era soddisfatta. Se il tribunale militare non riconosceva le ragioni dell'obiezione e la condanna veniva emessa per mancanza alla chiamata o per diserzione, scontato l'anno di carcere, arrivava di nuovo la cartolina precetto. In caso di ulteriore rifiuto, si aprivano di nuovo le porte della prigione militare, a meno che lo Stato non trovasse qualche pretesto per congedare l'antimilitarista, come è successo a qualche compagno. Altrimenti, per legge, la spirale cartolina, rifiuto, carcere, cartolina poteva continuare fino al compimento del 45° anno di età, a partire dal quale decadevano gli obblighi di leva. La legge fu poi cambiata con una sentenza della Corte Costituzionale, in base alla quale il non sottomesso non poteva essere condannato per più di 3 volte e la pena non poteva superare complessivamente l'anno di carcere. È nota come sentenza Cospito, perché fu pronunciata in seguito ad uno sciopero della fame condotto per oltre 50 giorni da Alfredo Cospito, nel carcere militare, se non ricordo male, di Forte Boccea a Roma. Era il 1991. Alfredo era già stato in carcere militare qualche anno prima ed era stato arrestato per diserzione. Per essere definiti disertori non era necessario aver abbandonato il servizio militare. Anche la mancanza alla chiamata, se ripetuta, diventava diserzione. Lo sciopero di Alfredo, attorno a cui si mobilitò un discreto movimento antimilitarista, ci parve all'epoca lunghissimo. Ma fu in fondo poca cosa rispetto a quello davvero impressionante che ha condotto 3 anni fa contro il 41 bis e l'ergastolo ostativo. Per anni non fummo mai più di 4 o 5 a fare contemporaneamente la scelta della non sottomissione. Solo nella seconda metà degli anni Ottanta, dopo la sentenza Cospito, a un certo allenamento dei tempi dei processi e delle condanne, arrivavamo ad essere più di 20. Come noto, nel 2005 la leva fu sospesa, non abolita, e i casi di non sottomissione in corso furono congedati. Preziosi nel sostenere i non sottomessi furono il giornale Senza Patria, che che pubblicava le dichiarazioni di obiezione totale e le lettere dal carcere, insieme alle azioni antimilitariste in giro per il mondo, e la cassa di solidarietà antimilitarista che stampava manifesti e volantoni e sosteneva economicamente i non sottomessi nei giri di propaganda, nei periodi di latitanza e poi in carcere militare. La latitanza era in genere vissuta come sfida pubblica, con l'obiettore totale ricercato dalla polizia che prendeva la parola durante le manifestazioni per farsi arrestare in modo plateale. Eravamo quasi tutti anarchici, esclusi i testimoni di Geova, per cui andrebbe fatto un discorso a parte. La diserzione negli ambiti dell'autonomia e in quelli marxisti-leninisti era una sorta di tabù. Il riferimento di quelle aree era ancora l'esperienza dei proletari in divisa, ma senza più quell'atteggiamento concretamente disfattista da mantenere in caserma, per cui quei pochi casi di non sottomissione che si definivano comunisti, ricordo con affetto Salvo e Guido, passati poi entrambi all'anarchia, ricevettero l'appoggio e la solidarietà solo dal movimento anarchico. Lo stesso vale per Gianni, un simpatico veneziano che si definiva liberal socialista e gobbettiano, autore di una splendida lettera ai suoi coetanei, specie di sinistra, che deridevano il suo gesto perché individuale. Come si può immaginare, la scelta della non sottomissione fra dichiarazioni pubbliche, periodi di latitanza e compagni detenuti da sostenere ci univa molto anche sul piano umano. In queste parabole esistenziali ci sono due eventi storici che hanno fatto della non sottomissione una sorta di precipitato collettivo e, con gli occhi di oggi, di anticipazione del futuro. La guerra del Golfo del 1991 e poi la guerra dell'ex Jugoslavia, soprattutto con i bombardamenti del 1999. Personalmente non mi presentai alla visita di Leva nel luglio del 1990. Non sottoporsi alla visita militare comportava l'accusa di renitenza alla leva, un reato civile per cui era previsto il carcere civile. Per una delle non poche coincidenze fortunate della mia vita, proprio quell'estate fu cambiata la legge che prima prevedeva l'arresto immediato del renitente. Quando decisi di rispondere signor no, fummo in un lusso di quattro compagni a fare tale scelta. C'era anche il rischio di essere subito arrestate e quindi di non finire il liceo. Fra le compagne e i compagni di classe, professori, amici e solidali, si creò di conseguenza un certo interesse, date anche le dimensioni della città di Rovereto. Ricordo, per fare un paio di esempi, un professore che presentò una mozione di solidarietà al collegio dei docenti e una sala gremita quando spiegai pubblicamente le ragioni della mia scelta. Fui da Prasti arruolato d'ufficio, processato e condannato a 6 mesi di carcere per renitenza alla leva, pena sospesa con condizionale. La cartolina con cui lo Stato mi invitava a presentarmi in una caserma di Casale Monferrato giunse nel gennaio del 91, in piena guerra del Golfo. Ecco allora che la mia mancanza alla chiamata, poi mancanza alla chiamata aggravata e infine diserzione, avvenne in un contesto storico in cui la guerra non sembrava affatto lontana. Giova qua ricordare che la coalizione dei bombardatori dell'Iraq partecipò anche l'URSS. Infatti, in quanto non sottomessi, venivamo invietati a parlare ovunque: scuole, università, circoli di paese, piazze. Il nostro ragionamento era che sottrarsi individualmente all'esercito era tanto necessario quanto insufficiente, per cui quel gesto di insubordinazione andava visto come parte di un più ampio sabotaggio alla guerra. Quello contro la guerra in Iraq, chi c'era se lo ricorda bene, fu un movimento di massa in cui i momenti più significativi furono senz'altro i blocchi ferroviari per impedire il passaggio di carri armati che dalla Germania dovevano arrivare a Livorno, per poi essere imbarcati per il Golfo. Ma a differenziare quel movimento da quelli successivi, lo spartiacque fu in tal senso la guerra in Jugoslavia. Era il sentimento diffuso che la guerra avrebbe sconvolto le vite quotidiane. Mi ricordo la vera e propria trepidazione negli animi in piazza la sera, credo il 16 gennaio, in cui scadeva l'ultimatum del governo italiano a quello iracheno. Nei giorni dopo, quando le scuole e le università erano occupate e anche le fabbriche erano in agitazione, la gente si precipitava nei supermercati a fare incetta di pasta, farina, zucchero, caffè, eccetera. Per una società dove in molti avevano ancora un ricordo diretto del secondo conflitto mondiale, guerra voleva dire penuria di cibo e figli al fronte. La foglia di fico della Operazione di Polizia Internazionale, usata dal governo Andreotti, non illudeva più nessuno. Per dire che per un mese e mezzo non avessi messo piede a scuola, non era sembrato strano né ai miei professori né ai miei familiari. Mi è capitato di recente di leggere un'eccellente tesi di laurea scritta da una compagna dedicata ai diari di alcune donne tarentine sui bombardamenti del 43-45. Una di queste donne era stata intervistata proprio nel 91. Ebbene, raccontava di aver paura di uscire di casa e di guardare il cielo. Su quest'ultimo aspetto tornerò dopo. Le guerre successive hanno invece fatto emergere che si poteva bombardare popoli in giro per il mondo senza che la nostra esistenza quotidiana ne venisse sconvolta, che in gioco erano, in fondo, le vite degli altri. Senza trascurare l'infame ruolo giocato dalla sinistra istituzionale del governo D'Alema in avanti nel paralizzare una parte significativa della società, credo che sia stato soprattutto questo shock reiterato ad invisibilizzare la guerra. Le manifestazioni del 2003 furono sì oceaniche, ma non avevano né la composizione né l'intensità emotiva di quelle del 91. Ricordo durante la guerra del Golfo la gente più improbabile che si lanciava con fuoco sui binari per frenare i treni della morte, come se da quel gesto dipendessero le sorti dell'umanità. E ricordo che, denunciati a decine, fummo tutti assolti per aver agito in stato di necessità putativa. Tanto era la gente dentro e fuori l'aula. Uno scrittore parlava degli agguati che ci tende il futuro. In tal senso, il tempo verbalmente di quel sentire era il futuro anteriore, molto più vicino, insomma, al nostro presente, segnato contemporaneamente dal moto internazionale in solidarietà con il popolo palestinese e dalla guerra mondiale come orizzonte. Il ritorno alla leva obbligatoria, da un lato, e la diserzione come fenomeno di massa in Ucraina, dall'altro, tolgono ogni carattere storiografico alle riflessioni sulla non sottomissione. Alla fine, non sono andata in carcere per diserzione. Di rinvio in rinvio la condanna un anno era diventata esecutiva proprio a ridosso della professionalizzazione delle forze armate. Dopo un breve periodo di latitanza al mandato di cattura si è sostituito il congedo illimitato. Se paragono il me stesso, non ancora diciottenne, alle prese con la renitenza alla leva e con il me stesso di oggi, alle prese con il cosa e il come fare di fronte alla guerra tecnocapitalista totale, noto che in realtà questi 36 anni mi sono sempre posto lo stesso problema, formulato agli albori dell'epoca moderna dal giovane Étienne Labotier nel suo celebre discorso alla servitù volontaria. Se immaginiamo il potere come un fuoco, oggi potenzialmente termonucleare, possiamo pensare la non collaborazione come il rifiuto di fornire la legna che lo alimenti e l'azione diretta come quell'insieme di secchiate d'acqua rese necessarie dal fatto che la non collaborazione da sola non riesce a spegnere le fiamme. Dovremmo affrontare prove molto difficili e per tanti aspetti inedite. Di alcune cose, tuttavia, possiamo esserne abbastanza certi. Scelte individuali e sconvolgimenti storici saranno sempre più intrecciati, come capita quando le tempeste non risparmiano l'ordinarietà dei giorni. La non collaborazione con i signori dello sfruttamento e della guerra, come li chiamava Franco Aleggio, tornerà ad essere un'opzione collettiva a cui dare tutto il nostro contributo internazionalista, come quando durante la guerra in Jugoslavia fornivamo appoggio ai disertori serbi, croati, sloveni, eccetera. Tale non sottomissione non sarà sufficiente per sabotare un apparato scientifico, militare, industriale che, incorporando l'alienazione sociale storta nei secoli, tende a sostituire la variante umana e a congelarne il futuro. Il lavoro di preparazione rivoluzionaria avrà bisogno di sperimentazioni concrete e non di programmi. Dalla guerra al carcere di guerra, un passo avanti sarebbe già quello di sentirsi materialmente e spiritualmente parte di un moto internazionale. Una cosa che mi ha colpito, leggendo quei diari di guerra scritti da donne poco scolarizzate, è come cambiava ai loro occhi la dimensione del cielo. Un cielo stravolto, là dove si stava in basso, si augurava che facesse brutto tempo, condizione atmosferica che rendeva più difficili i bombardamenti. Ma soprattutto ambivalente, contemporaneamente un luogo immaginario di invocazione ai santi protettori e spazio reale da cui giungevano terrore, distruzione e morte. Come non pensare a Gaza e al profondo sentimento religioso che soccorre e anima un'umanità per tre quarti annegata? Dal lato del dominio, come da quello degli oppressi, il futuro si carica di intensità escatologica. Anche l'atrio si fa forza quando è all'angolo, recitando le proprie poesie preferite. Non c'entrano i passi lagnosi dei suoi manualetti politici. La rivoluzione è sempre stata l'ultima santa a cui votarsi. Massimo Passamani, carcere di Trento, 11 gennaio 2026.
A questo punto